Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Un buon pomeriggio, una buona domenica, l'appuntamento con Grand Tour come sempre alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa domenica vi portiamo con noi in Toscana e allora io parto dal mare, so che poi ci tornerà anche Silvio, e parto dall'isola di Montecristo. Andremo a conoscerla un po' meglio e a capire bene come si svolge l'escursione sull'isola. E poi andremo a Sorano per percorrere le vie cave, che sono un antico sistema viario di epoca etrusca. E poi ancora andremo a conoscere Isola Santa, che è un luogo magico, e non vi dico altro perché poi lo ascolterete più avanti. Chiuderemo poi nel Museo Piaggio, perché qui sono custoditi i ricordi, possiamo dire, di intere generazioni. Alessandra, invece, con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì, Valeria, noi pedaliamo nella provincia di Pisa, andiamo a scoprirla proprio nei dettagli con un percorso di oltre 500 chilometri tra Laiatico, Pomarance, Volterra, San Miniato, un territorio dove la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha realizzato un progetto che si chiama Terre di Pisa Bike Trail, per la valorizzazione appunto di questi territori meno conosciuti, anche attraverso un evento, un grande raduno cicloturistico che ci sarà dal 23 al 27 aprile. Poi ci spostiamo a Firenze con Bicycle, l'evento di Pitti Immagine dedicato alla bicicletta, che si svolgerà dal 17 al 20 giugno in occasione di Pitti Uomo, e dove verrà mostrata la bicicletta come non solo come prodotto industriale, ma anche come fenomeno culturale, tendenza, design, moda e tanto altro. Mi fermo, Silvio, raccontaci tu dove ci porterai a camminare.
Eh sì, Alessandra, allora chiuderemo come sempre la puntata di Grand Tour, diciamo, camminando, e lo faremo andando alla scoperta della grande traversata Elbana, che è un percorso di trekking che attraversa l'isola d'Elba da ovest a est. Ricordiamo, l'isola d'Elba è la terza isola italiana per estensione territoriale, e questo percorso offre una prospettiva unica sull'arcipelago appunto toscano, ma non solo. È un itinerario di circa 60 km che percorre la dorsale dell'isola e che collega la maggior parte dei sentieri appunto dell'isola d'Elba. Poi parleremo di un evento in programma a Milano nei prossimi giorni, parleremo di Fa la cosa giusta, che è la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, 21esima edizione, che si aprirà venerdì prossimo 14 marzo a Fiera Milano Ro e si chiuderà poi domenica 16 marzo. Ci saranno centinaia di stand, oltre 300 incontri con tante aree tematiche, tra cui la fiera che interessa a noi, diciamo il focus che interessa a noi, la fiera dei grandi cammini, un modo anche per mettere le basi per il prossimo o i prossimi, insomma, viaggi a piedi. E l'ingresso, ricordiamo, alla fiera sarà gratuito.
E dunque, come avete sentito anche questa settimana, tantissime le proposte che abbiamo per voi. Venite con noi.
Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, stare fermo, sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come sarà la mia faccia stanca.
Ed eccoci con un desiderio di mare che cresce, ma senza tralasciare borghi e sentieri, anche perché, pur volendo, questa regione è capace di avvolgere e coccolare con le sue colline la sua storia custodita in borghi preziosi. Ma noi dal mare cominciamo. Siamo nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, perché anche quest'anno sono andate esaurite in una manciata di ore le possibilità per scoprire l'isola di Montecristo. Vorremmo sapere cosa attrae tanto il visitatore e lo abbiamo chiesto al presidente del parco, Giampiero Sammuri.
Tu come me, tu come me,
e le stelle della nostra Le motivazioni sono varie. La prima è che è un'isola bellissima, chiaramente questo è un elemento di attrazione che ovviamente fa la sua parte. La seconda è che i numeri di accesso all'anno, pur incrementati negli ultimi anni, non sono elevatissimi, nel senso che possono andare 1700 persone all'anno di turisti, poi ne possono andare altri 300 che sono studenti, ma di turisti 1700. E quindi, essendoci il numero chiuso, se vogliamo, anche se non è un numero piccolissimo, chiaramente gli interessati ovviamente sono tanti. Poi credo che sia anche frutto, oramai noi sono più di 5 anni che svolgiamo le visite in questo modo, anche della qualità della visita che si fa e che, come sappiamo, nel mondo odierno, quello dei social soprattutto, il passaparola, diciamo, è ancora più efficace di qualunque forma pubblicitaria, no? E quindi, diciamo, anche la soddisfazione degli utenti che appunto vengono a visitare l'isola e poi dopo raccontano la loro esperienza ad amici, conoscenti e così via. Poi quest'anno è stato il record straordinario, perché già l'anno scorso avevamo fatto sold out in 3 giorni ed era già un record. Quest'anno abbiamo fatto sold out in 3 ore invece che in 3 giorni, quindi una cosa inaspettata. Forse ha contribuito anche che era in concomitanza con una serie televisiva che parlava del Conte di Montecristo, eccetera. C'è anche questo fascino del conto, della storia di Dumas, insomma c'è anche questo aspetto qui, ecco.
Allora, veniamo all'isola in sé, perché lei giustamente all'inizio diceva è un'isola bellissima. Ce la racconti un po', proprio dal punto di vista naturalistico e quindi anche visivo, come si presenta quest'isola?
Allora, intanto è un'isola che è molto alta per quanto è piccola, è 650 metri, è la seconda isola più alta dell'arcipelago toscano, dopo l'isola d'Elba che c'è a Monte Capanne, e quindi è ben più alta di isole più grandi, tipo l'isola del Giglio, l'isola di Capraia, che sono ben più grandi di Monte Cristo, è molto alta. Quindi uno vede questa montagna che esce dal mare praticamente e che si alza per 650 metri, un grande blocco granitico e con pendenze anche consistenti naturalmente. E questo è l'aspetto, diciamo, visivo, se vogliamo, no? Poi ovviamente l'aspetto naturalistico è estremamente interessante, perché Monte Cristo, delle 7 isole dell'arcipelago toscano, è quella che da più tempo è isolata dal continente o dalla Corsica, come nel caso di Capraia. Quindi questo ha favorito alcune presenze piuttosto interessanti di specie animali e vegetali. Soprattutto, diciamo, molte di queste poi sono esplose e sono apparse dopo un intervento importante che ha fatto il Parco Nazionale 13 anni fa, e cioè la eradicazione del ratto, che era un elemento di forte impatto sulla biodiversità dell'isola, perché immesso dall'uomo ovviamente involontariamente, non è che nessuno è andato a portare volontariamente, ovviamente era un elemento che alterava pesantemente la biodiversità, e soprattutto diciamo la specie che aveva più impatto era la berta minore, no? Che è un uccello pelagico, un marino, che, diciamo, per dirlo al grande pubblico, che somiglia un po' a un gabbiano, no? Però molto più piccolo, che fa il nido nelle cavità, e che prima che eradicassimo il ratto era predato dal ratto stesso al 95% dei nidi che erano esistenti, no? E quindi aveva un impatto fortissimo. Oggi, dopo che abbiamo eradicato il ratto, si sono involate più di 5.000 berte minori in più di quelle che lo avrebbero fatto la presenza del ratto, e soprattutto rappresentiamo con Monte Cristo il 2% della popolazione mondiale di questa specie. Voli con me.
Guarda invece le visite, lei parlava della qualità anche proprio dell'escursione, della visita. Ci descriva un po' anche come funziona, come avviene.
Allora, intanto noi abbiamo un'imbarcazione, una nave dedicata che trasporta solo i visitatori che vanno all'isola di Montecristo e che parte più delle volte da Piombino e alcune volte anche da Porto Santo Stefano Montargentario. Questa qui è un'imbarcazione, tanto anche per dire, già lì comincia la qualità, no? È un'imbarcazione che per viaggiare in mare aperto a determinate dimensioni e normalmente potrebbe portare 400 persone. I visitatori che poi vanno a Montecristo ogni giorno sono 75, quindi uno viaggia in 75 persone su una nave che ne può portare 400. Poi l'altro elemento molto qualitativo è che per 75 persone noi mettiamo a disposizione 7 guide parco, quindi praticamente viene una guida ogni 12 persone, no? E quindi anche l'interlocuzione tra il visitatore e la guida è molto, diciamo, stretta. In più le nostre guide sono state selezionate appunto attraverso una selezione alla quale hanno partecipato circa 200 persone, noi ne abbiamo selezionate solo 50. Quindi abbiamo fatto una selezione e facciamo una formazione permanente delle guide. Quando uno arriva sull'isola può scegliere tra tre possibilità, che poi quest'anno diventeranno anche quattro in maniera sperimentale, un trekking un po' più impegnativo che arriva sui 400 metri di dislivello dove c'è il monastero, uno diciamo intermedio che è quello del Belvedere dove si fa un dislivello di circa 200 metri e uno invece che non è un trekking ma che è una visita al borgo, piccolo borgo che è presente sull'isola, al museo, al centro visite, alla villa imperiale che è lì e quindi diciamo una visita più, diciamo, chi cammina meno. La visita complessivamente parte ad esempio da Piombino alle 8 della mattina, ritorna alle ore 19 e consente di stare sull'isola circa 5 ore e mezzo, 6 che sono sufficienti per svolgere queste attività che appunto sono molto qualitative.
Dal mare ci spostiamo nell'entroterra, nel territorio di Sorano ricade parte delle vie cave, una rete viaria di epoca etrusca a dir poco sorprendente. Il sindaco di Sorano è Ugo Lotti.
Comunque vada, vado via, in questa notte taglio col coltello il buio tutto intorno, tanto so che quando torna il giorno sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso. Dovunque vado sono...
Siamo nella provincia di Grosseto, nella parte verso il Lazio, nell'entroterra, perché Sorano e Sovana sono molto vicini al confine con la zona del Lazio, tanto vero è che poi comunque siamo, come si dice, ricompresi nella vecchia area della Tuscia e quindi distiamo un'ora e mezza da Grosseto, mentre siamo molto più vicini a Viterbo con 40 minuti di macchina.
Dunque, sindaco, siamo arrivati a lei perché questo luogo, le vie cave, ricade nel suo territorio. Di che cosa stiamo parlando?
Le vie cave ricadono nel mio territorio in due località, nella frazione di Sovana e a Sorano capoluogo. Si tratta di antiche strade etrusche scavate, intagliate nel tufo. Il tufo è un materiale facilmente lavorabile, anche oggi è un materiale da costruzione, qui a Sorano abbiamo due cave di estrazione di tufo per l'edilizia, ma quando è abbastanza umido, anche con gli attrezzi che si usavano all'epoca degli Etruschi, era facilmente lavorabile, quindi sono scavate nel tufo e hanno delle pareti verticali alte anche 20 metri. L'utilizzo di queste vie cave era un utilizzo di strade che portavano da un agglomerato urbano dell'epoca a uno più vicino. Ad esempio ci sono vie cave che da Pitigliano portano alla frazione di Sovana e ci sono vie cave, in questo caso, dall'uscita di Sorano verso nord che portano verso le campagne di San Valentino e verso le zone anche di Elmo. Sono strade etrusche che poi successivamente sono state riprese anche dai romani e connettevano verso la via Clodia, che è l'antica strada di collegamento tra Roma e Saturnia, e che passava anche da Toscana, e quindi potevano anche raggiungere facilmente anche il territorio laziale della, rappresentato dalla Via Cassia.
Oggi queste vie cave vengono visitate?
Sì, sì, le vie cave sono visitate, ci sono quelle all'interno della necropoli etrusca di Sovana, la più importante è il cosiddetto cavone, perché quella è più imponente. Poi ci sono anche le altre vie cave che fuoriescono dalla porta dei Merli qui a Sorano, che sono abbastanza ben tenute dalla mia amministrazione, facciamo manutenzione in tempi abbastanza ravvicinati e sono visitabili dal turismo, naturalmente percorrendole a piedi.
Come si svolge la visita, cioè in autonomia o è necessario una guida?
Beh, qui a Sorano si svolge in autonomia, come pure in autonomia si può svolgere a Sovana. Basta prendere il biglietto per accedere al parco archeologico. Il parco archeologico comprende la necropoli di Sovana, comprende il complesso della fortezza Orsini a Sorano e l'area rupestre di Vitozza. Con questo biglietto, una volta che uno ha avuto accesso al parco, all'area, le può visitare autonomamente.
Sindaco, non possiamo esimerci anche dal spendere due parole su quello che è il suo comune. Lei come descriverebbe Sorano?
Il mio comune è un comune di poco più di 3.000 abitanti, dove c'è Sorano capoluogo e ci sono 9 frazioni. È molto frastagliato, ha una bassa intensità abitativa e più che altro è turismo e agricoltura. La storia di Sorano è una storia molto antica, molto medievale. Sorano si affaccia su un costone, su un fiume Lente, e ci sono delle emergenze molto importanti, tipo l'affaccio sul fiume Lente stesso, che è ricavato da sempre sul tufo lavorato a mano all'epoca, e è molto caratteristico e molto tipico.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo sembrerà.
Grand Tour seconda parte, siamo in Toscana, risaliamo la costa e poi all'altezza di Massa rientriamo nell'interno per andare a conoscere Isola Santa, che dalle immagini sembra il posto giusto per ambientare una fiaba. Fabio Frigeri è un escursionista, appassionato di questi luoghi e animatore del sito Escursioni Apuane.
E a pensarci, che pazzia, è una favola. È solo fantasia. E chi è saggio?
Isola Santa è un piccolo borgo, un gruppo di case che si trova sulle rive di un torrente che si chiama Turrite. Dopo la guerra è stata costruita una centrale idroelettrica, per cui innalzandosi l'acqua ci sono stati dei grossi danni strutturali alle case. Per cui il borgo poi è stato trasferito qualche centinaio di metri più in alto verso Careggine. Diciamo che il paese è conosciuto sin dall'antichità, sicuramente nel Medioevo. C'era un ospitale sulla via di comunicazione tra l'Alta Versilia e la Garfagnana. Oggi c'è una strada provinciale che unisce Castelnuovo Magra, che è praticamente il capoluogo della Garfagnana, sia con la Versilia sia con la zona di Massa. Negli ultimi anni le case sono state recuperate, è stato creato un albergo diffuso, per cui c'è possibilità di alloggiare, di passare un po' di tempo. E chiaramente il paese può essere visitato in poche decine di minuti, però è un punto di partenza per tutta una serie di escursioni, sia a piedi sia in altro modo, ecco, per i paesi vicini.
Prima di passare a Isola Santa come punto di partenza, le volevo chiedere come si presenta proprio visivamente, cioè questo piccolo gruppo di case, a che epoca risale, e insomma sembra un po', come dire, un piccolo luogo fatato quasi.
Sì, sì, è vero. No, le case sono case di pietra come facevano una volta, con la copertura in lastre di pietra, e diciamo, percorrendo la provinciale rimane in basso un po' nascosto su questo laghetto artificiale che appunto deriva da questa centrale idroelettrica. Diciamo che va visto, bisogna passare per le case e si arriva poi su una sorta di promontorio dove c'è la vecchia chiesa. È nata come cappella dell'ospitale, poi è stata costruita più grande.
Non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole.
Allora, lei diceva, questo però è un luogo da cui poi si può partire, una sorta di base, no? Per percorsi anche alternativi. Parlando tra di noi, lei con me ne ha citati due. Vogliamo prima scoprirne uno e poi l'altro?
Sì, 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 certo. È possibile, diciamo, fare delle escursioni a piedi molto interessanti. Da una parte si percorre quella che era l'antica strada che portava nell'Alta Versilia. Si sale per i boschi, si passa prima da un borgo, anche questo abbandonato, che si chiama Col di Favilla, che è intorno ai 900 metri. E da qui c'è la possibilità di scendere e di arrivare alla foce di Moscetta, che è un punto molto importante per gli escursionisti delle Alpi Apuane, perché si trova alla base di uno dei monti più interessanti, che è la Pagna della Croce, un monte tra l'altro citato da Dante nella Commedia. E quindi qui ci sono tantissime possibilità di camminate. Poi tra l'altro a Moscetta c'è anche un rifugio CAI, è possibile essere ospitati in questa struttura. In direzione opposta si va verso un altro paesino che si chiama Capanne di Careggine, che tra l'altro poi la strada continua e va a Careggine, che è il capoluogo del comune dove si trova Isola Santa. E qui c'è un altro sentiero che porta a un altro monte molto interessante, il Monte Sumbra, cioè veramente è interessantissimo.
Perché è così interessante questo monte?
Cioè è un monte che da lontano ha l'aspetto di un panettone praticamente, tant'è vero che poi ci sono anche, chiaramente quelle sono più difficoltose, ci sono anche delle vie di arrampicata, oppure nel versante massese c'è una via ferrata, cioè, che chiaramente poi è in una posizione estremamente panoramica. Poi le sue pendici danno sulla strada provinciale che porta a Isola Santa. Qui ci sono interessanti formazioni che sono le marmite dei giganti, create dalla forza delle acque che scendono dal monte stesso.
Il nostro giro si chiude a Pontedera, il Museo Piaggio ci aspetta con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una speranza.
Oggi andiamo a Pontedera a scoprire un museo di impresa ricchissimo e secondo me molto divertente, che è il Museo Piaggio. Questo museo è stato creato nel 2000 e ha trovato da subito la propria sede, direi naturale, in una delle parti più antiche del complesso industriale di Pontedera, nel quale la Piaggio ha iniziato la propria attività negli anni 20 del Novecento. Scopo di questo museo è stato ed è naturalmente prima di tutto quello di conservare e valorizzare il patrimonio della Piaggio, ma è anche quello di, come dire, utilizzare la storia della Piaggio per ricostruire e raccontare la storia di un territorio e di una serie di trasformazioni economiche, industriali, sociali e di costume che questo territorio, peraltro insieme al resto d'Italia, ha attraversato nel corso dei decenni. Di fatto si tratta di un museo sostanzialmente unico in Italia per quanto concerne le due ruote, ma è anche una realtà museale unica appunto perché attraverso la storia della Piaggio riesce a ripercorrere, a raccontare l'intera storia dell'industria dei trasporti italiana, prendendo quindi in considerazione anche auto, aerei, treni, navi. Nel 2018 il nostro museo ha subito una radicale trasformazione che lo ha portato ad arrivare all'esposizione che possiamo vedere oggi, che conta oltre 350 pezzi ripartiti su una superficie di oltre 5.000 metri quadri. Quello che è possibile vedere oggi nel Museo Piaggio, secondo me, è veramente straordinario, perché si va dal primo modello del Paperino, che è stato in sostanza l'antenato della Vespa, progettato nel 1944 con l'obiettivo di dar vita a un veicolo a basso costo per la motorizzazione individuale che avesse caratteristiche di massima praticità. Si passa poi ad una Vespa 150 che nel 1962 non solo ha fatto il giro del mondo in 79 giorni per mano di due studenti universitari spagnoli, ma è anche stata decorata da Salvador Dalì. Poi c'è la Vespa del giornalista Bettinelli che nel 92 era andato da Roma a Saigon. C'è una Gilera 50 da Trial e all'epoca non era ancora in produzione, che nel 1971 è stata preparata e messa a disposizione dalla Piaggio per un altro studente genovese che aveva deciso di tentare l'avventura di arrivare in vetta al Kilimangiaro in moto. C'è un Ape Car che nel 1998, per il 50° anniversario della nascita di Ape, ha attraversato 20 paesi andando da Lisbona a Pechino in un percorso chiaramente straordinario di esplorazione e di ricerca. E poi c'è una serie meravigliosa di vespe decorate ad arte grazie a una serie di concorsi di design che la Piaggio ha bandito nel corso degli anni e sono chiaramente stranissime, coloratissime, personalizzatissime. Poi c'è una straordinaria elica del 1931 che ha trasformato radicalmente il mondo dell'aeronautica. C'è la prima Gilera progettata e realizzata nel 1909. Ci sono le bellissime moto Guzzi realizzate a partire dal 23, ci sono le Vespe in versione racing che hanno gareggiato. Insomma, un mondo di due ruote e non solo, come abbiamo detto, che racconta anche meravigliosamente il mondo che accanto a queste due ruote si muoveva, evolveva e si trasformava profondamente. E come si dice, non è finita qui, perché il nostro museo ospita anche l'archivio storico Piaggio, con la documentazione di tutta l'attività di Piaggio dalla fine dell'Ottocento ad oggi, ma ospita anche un grande spazio destinato alle installazioni e alle mostre temporanee e uno spazio gioco destinato ai visitatori più piccoli.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma come sempre ancora tantissime esperienze ci aspettano e quindi restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Antichi borghi, riserve naturali, terme, siti archeologici, siamo nella provincia di Pisa, territorio che vogliamo scoprire come è nello spirito di questa parte di Grand Tour, lentamente al ritmo del pedale. Lo facciamo con il Bike Trail 3 di Pisa, un evento cicloturistico che si svolgerà dal 23 al 27 aprile, ma non è solo questo, è anche un percorso permanente, anche un progetto della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per la valorizzazione di questo territorio. Allora cerchiamo di capirne di più con Sara Vitali, responsabile della comunicazione del progetto Terre di Pisa Bike Trail. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio agli ascoltatori. Come dicevi, il Bike Trail Terre di Pisa è un progetto che nasce sulla volontà della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest di collegare tutti i comuni, sono 34, che dal 2017 hanno aderito al marchio territoriale Terre di Pisa, i comuni e tutti gli operatori che si occupano di turismo sul territorio. Dato oggi il grande successo del cicloturismo, si è pensato di far scoprire questo territorio attraverso un appuntamento annuale che, come hai detto, si svolgerà dal 23 al 27 aprile, ma di cogliere l'occasione per avere un percorso permanente, quindi praticabile in tutte le stagioni dell'anno, forte appunto di questi ancoraggi territoriali con gli operatori. Quindi chi decide di praticare il trail avrà tutte le indicazioni su cosa visitare, dove dormire, ma anche, e lo si può vedere sul sito terredipisabiketrail.it, anche delle suggestioni di attività specifiche da fare, visite guidate, corsi di cucina. È un territorio che ha un'offerta di vini e prodotti agricoli molto ricca e molto, molto particolare, e quindi il bike trail è un'occasione di scoperta di un territorio e di una Toscana che non tutti conoscono, perché sul territorio sappiamo esserci la torre di Pisa, che è un simbolo internazionale dell'Italia, che attira moltissimi turistici che spesso però vengono sul territorio per una visita di poche ore. L'intento di Terre di Pisa e anche del trail è di tenere i visitatori più a lungo sul nostro territorio.
E dunque decongestionare i flussi turistici che si riversano tutti su Pisa e per poche ore, ma anche far conoscere territori della provincia che sono ricchi di luoghi da visitare, di attività che si possono svolgere, luoghi spesso poco conosciuti. Il bike trail, come dicevamo, è un appuntamento 23-27 aprile per chi vuole pedalare in gruppo in occasione di un evento cicloturistico, ma è anche un itinerario permanente, quindi si può venire a pedalare in ogni stagione dell'anno. Allora, raccontiamo questo itinerario con i principali punti di interesse da segnalare ai nostri ascoltatori. Somewhere when the
sun begins to shine. Già la partenza ci dà un'indicazione molto precisa della varietà del territorio. Questo è un territorio che ha da una parte il mare come confine, sappiamo che appunto Pisa è stata una delle città marinare, ed è attraversato dall'Arno e da altri importanti fiumi affluenti dell'Arno, in particolare l'Era e il fiume Cecina. Questi corsi d'acqua fanno sì che il territorio sia molto molto variegato, e pedalando se ne ha perfettamente la percezione. La partenza, dicevo, è già spettacolare, perché la Certosa di Calci è uno dei monumenti faro delle Terre di Pisa. È una certosa del 1700 che ospita da una parte la sovrintendenza, perché è monumento nazionale, e dall'altra il Museo di Storia Naturale, e ha una specificità, quella di far sentire il visitatore Pinocchio nella pancia della balena, perché per motivi di studio qui sono stati collezionati scheletri di cetacei, quindi si attraversa la galleria dei cetacei sentendosi, come dicevo appunto, Pinocchio. Lasciandosi alle spalle il Monte Pisano, coperto di monasteri e di olivi, e questa grande, davvero immensa e preziosissima certosa. La prima tappa ci porta nella città di Casciana Terme, nel borgo di Casciana Terme Lari, ed è una delle tante situazioni dove leggiamo perfettamente la necessità di protezione dagli invasori. La rocca di Lari, che arrivando in bicicletta è leggibile a lunga distanza, è uno di questi borghi fortificati. La seconda tappa parte da Casciana Terme Lari e
attraverso i colli marittimi ci porta in un'oasi naturale. Quindi questa è una tappa che, se la prima tappa possiamo catalogarla come una tappa scientifica, questa è la tappa del silenzio dello spirito, perché attraversiamo l'oasi di Santa Luce, i campi di lavanda, e dal lago di Santa Luce si intravede il grande centro buddista, il più grande in Italia, uno dei più grandi in Europa, il centro di Pomaia, e da qui si raggiunge l'Aiatico, paese natale di Andrea Bocelli, dove c'è il Teatro del Silenzio, al centro di una valle verdissima, di un verde davvero impressionante, dove non succede nulla se non in un solo giorno dell'anno, quando Andrea Bocelli organizza un grandissimo concerto. Quindi un teatro costruito per un solo appuntamento annuale, e migliaia di persone si riversano prenotando di anno in anno per questo grande evento. Dall'Aiatico ci spostiamo in un territorio dove il paesaggio di nuovo cambia, un territorio molto molto fresco e naturale, segnato da boschi, da strade bianche. Si intravede sullo sfondo il castello di Querceto, che è ancora abitato dalla famiglia Ginori Lisci, è una dimora storica, è un piccolo castello familiare perfettamente conservato e attivo, e si attraversa poi la riserva naturale di Monterufoli Caselli, come dicevo, una foresta ricca d'acqua al centro delle colline metallifere. Da questa foresta si dirige il borgo di Pomarance, che sarà la sede della quarta tappa, che è una tappa d'anello, quindi da Pomarance a Pomarance. E questa la potremmo chiamare la tappa del diavolo, perché attraversiamo la valle del diavolo e quindi il parco delle fumarole. È un paesaggio quasi islandese, dove la tavolozza cromatica del paesaggio si trasforma dal verde del giorno precedente o della tappa precedente a una gamma di sfumature che vanno dal grigio al nero cupo. Si assiste ai fenomeni naturali di soffioni, putizze e lagoni. A me piace molto questa definizione, e attraverso le terme romane del Bagnone si ritorna a Pomarance, paese molto accogliente e molto, molto ben conservato. Arriviamo alla quinta tappa, che potremmo denominare la tappa etrusca, perché da Pomarance ci porta a Volterra, la città della Labarabastro, la città etrusca per eccellenza, passando per Rocca Sillana e di nuovo attraversando la riserva naturale del Berignone, da dove c'è una vista spettacolare. Nella stessa tappa da Volterra andiamo a Peccioli, e quindi chiamiamo questa tappa la tappa dell'arte contemporanea, direi, perché ci porta, lasciate le balze volterrane, al borgo di Peccioli, che l'anno scorso, nel 2024, è stata insignita del riconoscimento borgo più bello d'Italia, e che ha un progetto contemporaneo che segna il paesaggio. Attraversiamo un piccolo borgo prima di arrivare a Peccioli, che è anche una tappa per gli amanti del vino, che è il borgo di Ghizzano, e dove l'artista Tremlett ha dipinto tutte le case di colori molto vivaci, che vanno dal verde alle terre, al mattone, e quindi tutto il borgo ha accettato di trasformarsi cromaticamente, ed è un'esperienza davvero unica, ci sembra di essere catapultati in un mondo altro. Tutto il piccolo borgo di Peccioli è stato trasformato da artisti contemporanei, e c'è al centro del paese il Palazzo Senza Tempo, che ha una grande terrazza affacciata sul paesaggio. Qui è consigliabile una sosta, perché si intravedono le grandi sculture dei giganti disseminate sul territorio, e si può leggere il territorio, e lo sguardo si allunga fino al mare. da Peccioli andiamo a San Miniato, possiamo dire il paese del cinema, perché lungo questa tappa si attraversano alcuni borghi detti borghi fantasma, perché sono disabitati, dove sono stati girati alcuni film, ma si arriva a San Miniato, che è il paese dei fratelli Taviani, che hanno allestito le loro scene cinematografiche proprio nel loro paese natale, San Miniato. L'ultima tappa ci riporta a Pisa, passando da un altro borgo fortificato disegnato dal Brunelleschi, il paese di Vico Pisano, città dell'olio. Quindi ritorniamo là dove siamo partiti, alle pendici del Monte Pisano, per poi finire nel magnifico parco di San Rossore, che varrebbe un'intera puntata, ma qui mi fermo.
E allora, Valeria, torneremo in Toscana, perché ci sono tanti eventi, soprattutto durante questa primavera, legati anche al mondo della bicicletta. Adesso però direi di dare la parola a Silvio, che ha in serbo altre sorprese per noi.
E sì, Ale, ci aspetta Silvio per portarci a camminare ancora. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
Grand Tour, a passo libero.
Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro. Lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo.
E quindi ultima parte di questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta oggi della Toscana. Nella prima parte siamo stati sull'isola di Montecristo e ora ci spostiamo su un'altra isola dell'arcipelago toscano, in questo caso sull'isola più grande, l'isola d'Elba, che è la terza isola italiana per estensione territoriale, con i suoi oltre 220 km quadrati. E qui scopriamo la Grande Attraversata Elbana, che è un percorso di trekking che attraversa appunto l'isola d'Elba da ovest a est, offrendo una prospettiva unica sull'arcipelago toscano e non solo. Ed è un itinerario di circa 60 km che percorre la dorsale dell'isola, che collega la maggior parte dei sentieri appunto elbani. Un percorso che oggi ci facciamo raccontare da Francesco Stea, autore, insieme a Michele Cervellino, della guida La Grande Traversata Elbana, edita da Terre di Mezzo, disponibile tra l'altro da poche ore con una nuova edizione. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno.
Allora, nell'ultima parte di Grand Tour decliniamo sempre il viaggio con il cammino, con il trekking, e La Grande Traversata Elbana direi ha le caratteristiche di entrambi per certi versi, quindi un viaggio a piedi di più giorni con delle tappe, immersi qui nella natura tra mare e montagna. Innanzitutto, qual è la caratteristica principale di questo percorso di trekking? Partirei un po' da qui.
Il percorso si svolge sulla dorsale dell'isola, quindi praticamente sullo spartiacque, non dico la cresta perché la cresta fa pensare magari insomma alle Dolomiti, però sì, effettivamente siamo nel mezzo sullo spartiacque, percorre tutta l'isola da nord-est a sud-ovest e praticamente abbiamo il mare a destra e a sinistra, e questa è certamente una caratteristica unica.
Da dove parte e come si sviluppa il percorso?
Il percorso parte da Cavo, a nord-est dell'isola, la parte più vicina al continente, che è comodo perché vi si arriva direttamente con l'aliscafo da Piombino, quindi si può scendere dall'aliscafo e cominciare a camminare, e appunto percorre la dorsale isolana prima andando verso sud, e poi arrivati diciamo al tratto orizzontale diciamo dell'Elba, percorre la parte centrale dell'isola verso ovest. Una delle singolarità di questo percorso è che ha due arrivi sui quali si può scegliere, quindi andare verso nord-ovest a Patresi o sud-ovest a Pomonte, e peraltro niente vieta di farlo, se preferiamo, di farlo anche nell'altro verso, quindi andare da ovest a est.
Mm-hmm. Abbiamo detto che sono circa 60 km divisi in quattro tappe. Quali sono queste tappe?
Diciamo le quattro tappe classiche sono Cavo, Porto Azzurro, Porto Azzurro Procchio, Procchio Poggio, e poi da Poggio appunto percorriamo uno dei due rami per andare a Pomonte, a sud-ovest o a patresi a nord-ovest, però volendo eventualmente, se siamo camminatori esperti e allenati, possiamo anche accorpare le ultime due tappe e quindi arrivare direttamente da Procchio, o magari se ci siamo fermati già un po' più a ovest, un po' più in alto, arrivare da questa tappa direttamente alla costa ovest, quindi a Pomonte o a Patresi.
Ecco, che quote si toccano sull'isola d'Elba?
Dunque, nella prima tappa, percorrendo la parte orientale della dorsale, si arriva a cima del monte, che sono circa 500 metri, poi riscendiamo e le quote più alte si raggiungono sul massiccio del Monte Capanne a ovest. Il Monte Capanne è alto 1019 metri, in realtà la grande traversata elbana passa un pochino sotto, non arriva proprio alla cima del Monte Capanne, anche se poi spesso fatto 30 si fa 31, si devia per andare a vedere la cima del Monte Capanne, quindi arriviamo all'incirca intorno agli 800 metri. Cosa da sapere, perché intanto siamo sulla dorsale, quindi siamo esposti al vento, e se pensassimo di farla d'inverno, ecco, comincia a essere freddo, possiamo trovare anche ghiaccio e qualche residuo di neve.
E quali sono a tuo giudizio i punti o insomma le caratteristiche più significative di questo percorso di trekking?
Veramente questo essere in montagna, perché poi, come ho detto, sul Monte Capanne siamo veramente in montagna, a due passi dal mare, è qualcosa di unico, e se esistono trekking sul mare non esistono altri trekking col mare da entrambe le parti. Veramente quando si arriva già al primo punto scoperto, che è Monte Grosso, dove c'era una vecchia postazione militare, praticamente un'ora dopo la partenza, e ci si affaccia sul mare, sembra quasi di cascarci dentro, veramente lì si apre il cuore per poi continuare con le vedute sulla fortezza del Volterraio, il golfo di Portferraio, e poi arrivare a ovest, essere veramente in mezzo al bosco fra tassi e castagni.
Cosa ti piace e cosa piace di questo trekking?
Io credo appunto essere sul mare e esplorare in 4-3 giorni veramente la grande varietà che c'è sull'isola, perché la morfologia, la geologia variano nello spazio di pochi chilometri, e quindi si portano dietro fauna diversa, flora diversa, storia diversa anche dell'uomo. Questo veramente in uno spazio di pochi chilometri è una caratteristica assolutamente unica, credo.
Allora, ricordo la guida che hai scritto insieme a Michele Cervellino, La grande traversata elbana, edita da Terre di Mezzo, e poi vi rimando anche al sito www.caielba.it. Grazie mille a Francesco Stea, a presto.
Grazie, ciao.
Quindi, in chiusura di puntata, parlando di camminare, di cammini e non solo, ci teniamo a segnalare l'evento Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, 21esima edizione, a Fiera Milano Ro dal 14 al 16 marzo. Ci saranno oltre 400 stand, oltre 300 incontri, con un programma culturale che avrà diverse aree tematiche, tra cui la Fiera dei Grandi Cammini, di cui ora parliamo con Luca Dei Cas di Terre di Mezzo. Buongiorno Luca.
Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Terre di Mezzo è l'editore, ideatore di Fa la cosa giusta, evento, come detto, arrivato alla 21esima edizione, e in prima battuta quest'anno si torna all'ingresso gratuito.
Quest'anno edizione speciale, un po' perché cambiamo location dopo tanti anni a Fiera Milano City, un po' nel cuore anche economico di Milano. Quest'anno un po' per tanti motivi, le imminenti Olimpiadi, ma anche la voglia, perché ogni tanto c'è bisogno anche di rinnovare, no? Come a casa quando si spostano i mobili o si rimbianca, c'era bisogno anche di spazi nuovi, una vitalità e una freschezza diversa, e quindi andiamo a Ro, ci trasferiamo a Fiera Milano Ro, e un po' anche per celebrare questo, appunto, torniamo all'ingresso gratuito, che sicuramente è un'occasione, un'opportunità anche per tanti magari di tornare in fiera, ecco.
Luca, come hai detto, tante cose sotto lo stesso tetto, tra cui la Fiera dei Grandi Cammini, che in qualche modo mette in contatto i camminatori o i futuri tali con i cammini, diciamo così. In che modo?
Con i cammini, con i camminatori, ma anche con, diciamo, tutto quel mondo un po' più di istituzioni, di tour operator, che si occupano proprio di invitare e di spingere verso questa forma di turismo che negli ultimi anni mi permetto di dire per fortuna, sta crescendo sempre di più. In che modo? Beh, in tanti modi, intanto con un'area espositiva dedicata, proprio ci saranno quindi degli stand più o meno grandi a seconda delle realtà che partecipano, stand più istituzionali, quindi legati proprio a progetti di turismo di alcune regioni, sono addirittura 14 le regioni presenti quest'anno alla Fiera dei Grandi Cammini, stand invece magari appunto proprio delle associazioni del territorio che gestiscono gli itinerari più o meno noti, più o meno famosi, con una storia di qualche anno o di pochi mesi, quindi per andare proprio alla scoperta anche dei nuovi trend, come si direbbe, del cammino in Italia, ma poi anche con un ricco programma culturale, quindi con tantissimi incontri in cui mettere in contatto direttamente autori di guide, per esempio, delle nostre pubblicazioni, ma anche camminatori famosi o più o meno tali, ecco, famosi quantomeno nella nicchia di questo mondo del cammino a piedi, che possono incontrare, consigliare e quindi anche indirizzare verso il prossimo cammino.
Quale sarà la particolarità di questa 21ª edizione?
Ma sono tanti un po' i focus tematici. Intanto mi sottolineo diciamo un po' così il sottotitolo di questa edizione di Fa la cosa giusta, che è il gusto della fiducia, che è un elemento che sicuramente ci sta un po' mancando in questi ultimi anni a livello un po' globale, ecco, quindi non solo nell'ambito del cammino, ma fidarsi dell'altro, fidarsi anche del compagno di viaggio ogni tanto è fondamentale quando le energie sono un po' al lumicino e c'è bisogno di qualcuno che ci spinga e ci dica dai che ce la puoi fare, e quindi un po' l'idea di ripartire da questa parola per poi sviscerarla all'interno delle varie aree tematiche della fiera. Per quanto riguarda un po' la sezione, la Fiera dei Grandi Cammini, sicuramente una delle novità, delle punte di quest'anno sarà l'attenzione anche al cammino religioso, spirituale, ovviamente nell'ottica del giubileo del 2025 in cui ci troviamo, quindi ci saranno diversi appuntamenti che invitano a raggiungere Roma a piedi o in bicicletta, quindi in maniera anche un po' più sostenibile e responsabile, se vogliamo anche in una forma in realtà molto antica come quella del pellegrinaggio, ma moderna rispetto invece a un turismo un po' più mordi e fuggi, quello dei pullman, anche che di spirituale forse hanno un po' meno, un po' poco rispetto a quello che potrebbe essere il senso profondo dell'esperienza, appunto andare in pullman avanti e indietro da Roma per andare a entrare dalla Porta Santa e poi tornarsene a casa. Ecco, proporre anche un'esperienza di cammino verso Roma sicuramente è un focus interessante, è una proposta interessante che può abbracciare anche chi magari non ha intenzione di fare un cammino prettamente religioso ma più spirituale, ecco.
Ecco, Fa la cosa giusta è anche un momento in cui si tirano un po' le somme dei numeri dei camminatori. Ci puoi dare un'anteprima? Com'è andato il 2024 dei cammini?
Ma noi come Terre di Mezzo sono 8 anni che proponiamo questo dossier Italia Paese di Cammini, non siamo un ente di ricerca, non siamo un ente di statistica, però appunto per il nostro ruolo all'interno di questo mondo dei cammini ci siamo un po' presi questo compito anche oneroso, devo dire, perché è impegnativo, di raccogliere il più possibile dei dati da mettere a disposizione per l'intero mondo dei cammini, quindi sia per chi è appassionato e curioso e vuole avere appunto un po' di notizie anche numeriche su questo movimento che sta crescendo, ma poi anche per gli addetti ai lavori, quindi per impostare anche, se vogliamo, le politiche future rispetto proprio al mondo dei cammini. Da quelle che sono un po' le prime stime che stiamo raccogliendo adesso, noi questo dossier lo strutturiamo soprattutto su due pilastri: da una parte la richiesta a tutti i cammini o tutti i soggetti promotori dei cammini di cui abbiamo conoscenza appunto con cui ci interfacciamo, chiediamo a tutti il numero di credenziali che hanno rilasciato durante l'anno e i testimonium che hanno rilasciato, quindi questi due documenti che ci certificano lo status del camminatore. Dopodiché l'altro elemento su cui poggiamo la ricerca è un questionario che somministriamo online e che quest'anno addirittura arriva a toccare più di 4.500 risposte, quindi davvero numericamente dei dati davvero consistenti. Come notizia, come informazione, così un po' appunto poi i dati li presenteremo la settimana prossima in fiera, diciamo che il mondo dei cammini tiene, nel senso che quello che abbiamo osservato in questi ultimi anni come crescita di numero di camminatori si mantiene costante, e così anche il numero di cammini, non c'è una diminuzione di itinerari nuovi che crescono, che appunto non c'è una diminuzione di nuovi itinerari, ma soprattutto non ci sono, diciamo, vecchi itinerari che non sono più attivi, quindi questo significa che ci testimonia che c'è una sostanziale, come si può dire,
una tenuta del sistema,
esatto, una tenuta del sistema e forse anche un consolidamento, ecco, quindi si sta arrivando a ha una conformazione forse un po' più matura, forse un po' più adulta, ecco, per così dire. Stiamo un po' abbandonando quella fase pionieristica fondata tanto sul volontariato e stiamo arrivando proprio in una fase un po' più matura. Sottolineo appunto un ultimo dato che magari può interessare in questo report, in questo dossier di Italia Paese di Cammini. Una delle novità che proporremo quest'anno nel venerdì di Fa la Cosa Giusta sarà proprio dare un po' una fotografia anche dei giovani in cammino. Abbiamo provato a raccontare anche questa fascia tanto bistrattata un po' a tutti i livelli nel nostro paese, non solo, però ecco, c'è un po' sempre questa retorica del vado a camminare, ah sì, quando sarò in pensione vado a fare il Cammino di Santiago, vado a fare la Via Francigena, adesso non ho tempo. Ecco, non è così, ci sono tanti giovani, davvero anche molto giovani, anche sotto i 25 anni, che si avvicinano a questo mondo e hanno voglia di vivere un'avventura in cammino, a passo lento, alla riscoperta di se stessi e anche all'incontro vero con i territori e le persone. Quindi andiamo un po' a raccontare, a fotografare anche la loro esperienza.
Bello, allora in chiusura poi insomma tanti incontri, tra cui tanti consigli, come si organizza un cammino, come si prepara lo zaino. Leggo tanti nomi: Fabrizio Ardito, Simone Frignani, Riccardo Carnovalini, Franco Faggiani, Davide Comunale, alcuni insomma dei nomi che raccontano anche i cammini italiani, nonché diciamo amici qui di Grand Tour. Luca, possiamo aggiungere ancora qualcosa?
Ma intanto su questo ti aggiungo anche due altri nomi, diciamo così. Da una parte la community di Cammini d'Italia, che sono una delle realtà più strutturate in Italia, proprio anche nella comunicazione, nel racconto online, social del mondo dei cammini italiani, e dall'altra parte Tom Search, che è un content creator che racconta e diciamo basa tutta la sua attività di comunicazione proprio anche sull'avvicinare persone che per la prima volta vogliono intraprendere un cammino. Quindi citavi ad esempio prima come preparare lo zaino, come partire, quando partire. Ecco, Tom fa proprio questo lavoro di racconto, no? Diciamo anche per chi magari ha qualche piccola paura, raccontando, dando delle istruzioni, dei piccoli insegnamenti, appunto anche queste piccole paure possono passare. Sia Cammini d'Italia che Tom Search avranno due spazi attivi tutti e tre i giorni di fiera, dove si potranno incontrare, dove ci saranno delle varie attività e quindi dove appunto approfondire un po' la conoscenza anche per i propri neofiti di questo mondo dei cammini e lasciarsi, se possibile, contagiare.
E allora vi ricordiamo Fa la Cosa Giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, fiera Milano Ro dal 14 al 16 marzo, come abbiamo detto con ingresso gratuito, un modo anche insomma per mettere le basi per il prossimo e i prossimi viaggi a piedi e non solo. Grazie mille a Luca Dei Cassa, a presto.
Grazie Silvio, grazie a tutti e ci vediamo in cammino.
E con questo per oggi è tutto, ripasso la parola a Valeria.
E sì, grazie Silvio, io riprendo la parola solo per ripassarla a mia volta ad Alessandra, che ci ricorda tutte le informazioni utili.
Allora sì, vi ricordo come sempre che potete riascoltarci su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, vi ricordo anche tutte le stagioni di Grand Tour, questa è la terza, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Pochi istanti per dirvi che la prossima domenica vi portiamo con noi in Veneto e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica e buona settimana.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.